Clinton arriva in Florida e attraversa il centro dello Stato. Ci sono già 1,5 milioni di persone senza elettricità, mentre la potenza di venti e inondazioni fa temere per uno degli eventi atmosferici più devastanti del secolo. Un'emergenza negli Stati Uniti, naturalmente. È un'emergenza che promette di pesare anche sulla campagna elettorale, che si avvia a conclusione. In Italia si discute di tasse sulla casa, con le parole del ministro dell'economia dell'altro ieri che riaccendono la discussione sugli aggiornamenti dei valori catastali, anche se Giorgetti si riferiva solo a quelle che hanno usufruito, le case che hanno usufruito del super bonus. Altri tre fatti dominano la scena: la telefonata tra Biden e Netanyahu, con Israele intenzionato ad andare avanti in Libano e in Iran, la visita di Zelensky a Roma, il quale Zelensky parla di pace nel 2025, l'intervento di Orbán al Parlamento europeo, molto contestato proprio sull'azione diplomatica per l'Ucraina. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ben ritrovati.
Simone Spezia.
Ecco, è lui, Simone Spezia, sguardo fiero, petto arculeo, mentre guarda giù dal balcone.
Beh, buono,
e
buono.
Sorride. Vai,
buono,
Simone,
buono.
Sei tutti noi.
Buono che non è il periodo, There's no time and place now. Periodo perché dice una mezza cosa fuori linea e ti becchi del fascista, quindi occhio. Non so se avete seguito, i napoletani sicuramente, e tutti gli altri non lo so, la vicenda dell'installazione di Gaetano Pesce, dell'enorme pulcinella in piazza Municipio a Napoli, un pulcinella molto stilizzato e che sembra un pene. Non c'è nient'altro da dire su questo. Meme, discussioni di tutti i tipi. Ieri il sindaco Manfredi ha disertato l'inaugurazione per andarci tranquillo. It's no fun to fake your
health. E facciamo la finita
con il Libero, titola così in un pezzetto in basso sulla discussione sull'erezione dell'opera di Gaetano Pesce, una pulcinella di 13 metri, adesso non lo so. Però ragazzi, se affidate a Gaetano Pesce, al grande designer Gaetano Pesce, un'operazione di questo genere, no, c'è poco da discutere.
A genius.
Scomparso 6 mesi fa a New York. Se avete presente i lavori che ha fatto, a partire da quella meravigliosa poltrona che rappresentava di fatto una donna con le gambe aperte, molto stilizzata. E su, Riccardo, dai, oltretutto Pesce di cognome, dai, su, su. Lo dico a chi scrive, Riccardo, scrive al 349-238-6666. Va bene, buongiorno, è giovedì 10 ottobre, sono le 6:34 minuti e 25 secondi e ci avviciniamo alle elezioni americane, che saranno tra 25 giorni, con quest'ombra che in realtà è più che un'ombra, è qualcosa di molto concreto, che è l'uragano Milton, che in questo momento sta attraversando la Florida. Dovremmo riuscire a collegarci con la Florida tra poco per farci raccontare un po' come vanno le cose. La sostanza è che al momento ci sono 1.600.000 persone senza energia elettrica, l'acqua che sale un po' dappertutto, nonostante la forza dell'uragano sia ormai, se non vado errato, a livello 2, se ho visto bene l'ultimo tracker che c'è sul sito della CNN. E però il fatto che sia un uragano di forza 2 non vuol dire che i danni non possano essere devastanti, cosa che si sta verificando. E perché lo colleghiamo alle elezioni americane? Perché l'elemento della risposta all'emergenza è sempre un elemento importante ed è stato fondamentale in una serie di campagne elettorali americane. La risposta, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la risposta per esempio all'uragano Katrina, quello che devastò New Orleans, ha messo un'ipoteca pesantissima sull'eredità della presidenza di George Bush e ha avuto un impatto, dicono molti osservatori, anche sulle elezioni locali, poi locali si fa per dire perché sono elezioni degli stati che sono avvenute. È molto rilevante vedere come reagirà lo Stato federale, come reagirà lo Stato, naturalmente, però adesso siamo più che altro sulla cronaca e ci arriveremo tra un attimo. L'Italia è assai concentrata, indovinate un po', sulle tasse. Qual è il tema? Gli aggiornamenti dei valori catastali per le case che hanno usufruito del superbonus e la verifica e la scoperta delle cosiddette case fantasma, quelle che al catasto non risultano proprio. Vi abbiamo raccontato ieri delle parole del ministro Giorgetti, che ha detto l'aggiornamento degli archivi catastali dovrà includere le proprietà ad oggi non censite, quindi appunto le cosiddette case fantasma, e i valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale. Guardate, è tutto già previsto, ampiamente previsto. Era previsto da prima, da una legge precedente. Però... si alza un tale casino, scusate l'espressione, tra Giorgetti che ha parlato di sacrifici l'altro giorno, lo stesso Giorgetti ha parlato di sacrifici l'altro giorno, tra l'ipotesi di innalzamento delle accise sui quali ieri c'è stata una frenata, che la questione entra inevitabilmente nel dibattito e forse potrebbe riaprire la discussione sulla revisione dei valori catastali. Lo abbiamo raccontato infinitamente nel periodo del governo Draghi, quando si stava ragionando su una revisione del catasto alla quale tutti si oppongono perché non sia mai, che ci sono case che sono nel perfetto centro delle città che hanno che risultano, diciamo, con valori catastali molto bassi e magari spesso sono utilizzate come seconde case e quindi pagano l'IMU e dovrebbero pagare un'IMU più alta, e magari case che sono, non dico in periferia ma in semiperiferia, che hanno valori catastali più alti di quelle che stanno delle case che sono in centro. E un ragionamento prima o poi su questo andrà fatto alla fin fine, visto che l'ultima revisione del catasto risale, se non vado errato, al 1992. E le città sono cambiate radicalmente in questi anni, le zone di pregio sono cambiate radicalmente in questi anni e ci sono zone che prima erano di pregio che sono diventate delle zone pessime, non solo nelle città ma anche in città più piccole, anche in provincia. Su tutto questo forse, per carità, a un certo punto si dovrà ragionare. Nessuna intenzione, no, di stangare le persone, però se ci sono dei livelli di ingiustizia su questo fronte forse andrebbero gestiti, o quantomeno ci si dovrebbe ragionare sopra, a tutti gli effetti. Comunque sembra tutto finire in una sorta di bolla di sapone, e questa bolla di sapone è appunto la grande, il fatto che quest'idea è estremamente limitata. L'opposizione però attacca, e attacca duramente, e dice: signori miei, voi avete detto che non volete alzare le tasse e invece le alzate. Bonelli.
Vogliamo che chi ha, che sono miliardari, che hanno patrimoni più che milionari, contribuiscono. Perché lei deve tagliare, fare tagli lineari, tagliare il trasporto, tagliare servizi essenziali alla persona, quando lì ci sono le risorse da prendere?
E così, quindi, l'idea è una controidea di tasse, cioè mettiamo una patrimoniale e non facciamo tagli alla spesa pubblica, come se ogni volta che si tocca il tema dei tagli alla spesa pubblica, sì, diventa un inferno. La Presidente del Consiglio si sente in dovere di intervenire e dice: non vogliamo alzare le tasse.
Dunque, leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite IVA.
Risponde a stretto giro Schlein.
Ce la ricordiamo tutti. Giorgia Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi ora al paese questa nuova tassa Meloni, perché anche oggi l'abbiamo vista in un video mentire a viso aperto al paese. Non so se essere più preoccupata o stupita di questa sua capacità.
Oh, segnalo che a breve ci sono tre elezioni regionali, quindi poi mettere nuove tasse, alzare le accise, fare operazioni di questo genere diventa estremamente difficile. E infatti, all'interno, come sapete, del famoso piano strutturale di bilancio c'era scritto che andranno progressivamente allineate le tasse, o meglio le accise, su diesel e benzina. Adesso arriviamo a un inciso su quello che dice Schlein e ci ritorniamo, perché è una cosa che abbiamo già detto e sulla quale abbiamo già ragionato. A questo punto si ritratta e si dice: beh sì, però sarà tutto molto graduale. E il ministro Giorgetti dice a chi guida i camion: signori miei, o a chi è proprietario di imprese di autotrasporto, avete una disciplina specifica, non sarete interessati dall'allineamento.
Per quanto riguarda il gasolio, io ho visto tante ricostruzioni anche sui giornali. Noi abbiamo scritto allineamento delle accise, che è un obbligo che arriva da, diciamo così, da impegni europei rispetto ai sussidi ambientalmente dannosi. E quindi allineamento significa che probabilmente sarà una riduzione delle accise sulla benzina e un innalzamento su quella del gasolio, cercando di evitare contraccolpi per le categorie che il gasolio lo utilizzano per scopi professionali. Questo è un qualche cosa che è un obbligo che dobbiamo calare nella realtà e con gradualità.
Torniamo a sottolineare la contraddizione, ossia Schlein, dal suo punto di vista, dal punto di vista strettamente politico, fa bene a sottolineare la contraddizione che c'è in una parte consistente di questa maggioranza che prima delle elezioni diceva non toccheremo le accise, anzi abbasseremo le accise, le vogliamo togliere, lo diceva Meloni, lo diceva Salvini e via dicendo. Dall'altra parte entra in contraddizione lei stessa, perché, come già abbiamo detto l'altra volta, il diesel, essendo più inquinante della benzina, l'aumento delle accise sul diesel vorrebbe dire tagliare i cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi, che è una battaglia che tutta la sinistra e tutto il centro-sinistra fa da sempre, ragionando in tema di transizione energetica, quindi, per così dire, nessuno può pregiarsi di grande coerenza né da una parte né dall'altra, ci pare di poter dire. Ci sono proteste, le regioni protestano sulla sanità, un super classico, il sottofinanziamento della sanità è preoccupante e la Commissione Salute delle Regioni ha inviato una lettera al ministro della salute Orazio Schillaci e al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Si chiede un incontro urgente. Vedremo che cosa succederà. Siamo agli albori della discussione sulla legge di bilancio e temo che andremo avanti a lungo. Sul fronte della guerra, delle due guerre, delle tre guerre, se volete, se vogliamo mettere anche il Sudan, sul quale non ci sono grandissimi aggiornamenti, ma la situazione resta quella drammatica che vi descriviamo, direi quasi quotidianamente. C'è da registrare la telefonata tra Benjamin Netanyahu e Joe Biden, una telefonata nella quale i due avrebbero discusso esattamente dei piani di guerra di Israele nei confronti dell'Iran, Israele che sarebbe pronto a colpire installazioni militari iraniane. Se non combattiamo l'Iran moriamo, ha detto, ma non è solo la nostra lotta, ha detto Netanyahu, è la lotta del mondo libero e direi la lotta del mondo civilizzato. In Ucraina Volodymyr Zelensky parla di una possibilità di ragionare sulla pace per il 2025, mentre Mosca dice che è aumentato il pericolo di una guerra nucleare. Le difficoltà militari in questa fase dell'Ucraina soprattutto nell'area del Donbass e del Donetsk, sono ormai note, mentre nella giornata di ieri su questo fronte si è registrato l'intervento di Orbán al Parlamento europeo, un intervento molto contestato, tanto che l'Eurogruppo The Left ha intonato Bella Ciao.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 la mattina mi sono svegliato.
E queste, dice Orbán, stiamo perdendo in Ucraina e voi vi comportate come se non fosse così. Questo il quadro della giornata. Andiamo al traffico.
Più spezia e meno tasse. Più spezia e meno tasse.
24 mattino.
Questa cosa qua è il minimo, la revisione catastale, soprattutto per le case che hanno usufruito del 110%. Cioè, ci sono case che magari erano vecchie di 30 anni, 40 anni, restaurate a nuovo, e volete dirmi con i nostri soldi, oltretutto con i nostri soldi, e volete dirmi che questa casa non ha acquisito valore?
No, ma infatti, francamente, caro ascoltatore, non c'è nulla di male in tutto questo, nell'ipotesi che ha esposto il ministro Giorgetti l'altro giorno. I numeri, tra l'altro, sono interessanti, si parla. Gli interventi sono stati oltre 400.000 secondo i dati dell'Enea, anzi quasi 500.000. Su 500.000 edifici, per essere esatti. Di questi i condomini sono 133.000, gli edifici unifamiliari 245.000, 117.000 gli edifici funzionalmente indipendenti, e più i famosi 9 castelli. Vi ricordate i 9 castelli che hanno usufruito del 110? Le unità immobiliari coinvolte, le singole unità immobiliari, quindi comprendendo i condomini, potrebbero aggirarsi attorno a 1,5 milioni, ma si tratta di una stima che al momento non è verificabile. Vedremo che impatto avrà tutto questo, se avrà un impatto sui conti, perché poi naturalmente queste devono essere seconde case per pagare l'IMU e quindi per produrre un ingresso effettivo nelle casse dello Stato. Ripeto, il ragionamento però può essere più in generale sul catasto e su come funzionano le cose. Qualche ascoltatore mi dice: da noi sono state aggiornate, perché poi dipende dai singoli comuni e da come si muovono i singoli comuni. Forse qualcosa di più generale potrebbe essere utile. Dunque, le cronache dall'uragano Milton che sta colpendo la Florida. C'è 1.600.000 persone circa che è rimasta senza elettricità al momento. Usiamo un po' impropriamente come corrispondente dalla Florida Guido Rossi, che è ricercatore di policy di sicurezza nazionale e internazionale alla University of South Florida, e si trova ad Orlando, che non so se è già stata investita dall'uragano. La parte sud della città dovrebbe essere investita, o dell'area metropolitana. Rossi, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, è stata investita Orlando oppure no?
Non ancora. Poco fa ha lasciato Tampa e si sta dirigendo da noi. Penso dovrà arrivare entro la prossima ora o due.
La situazione com'è dalle vostre parti?
Ma per ora non particolarmente terribile, ma anche perché c'è stato uno spostamento recente della traiettoria dell'uragano un po' più a nord, e quindi ci ha un po' risparmiato. Io sono in Orlando orientale e quindi per ora si è trattato soltanto di pioggia, che fra l'altro era anche diminuita recentemente, e vento, e adesso il vento sta crescendo e crescerà ancora appunto per la prossima ora o due. Però comunque non dovrebbe raggiungere quei livelli che originariamente si erano preditti. Sì,
sì. All'inizio si era ipotizzata una categoria 5, adesso la categoria dell'uragano è scesa, ma non per questo naturalmente i danni non saranno gravi. Nel resto della Florida, Rossi, la situazione resta complicata.
Sì, da quanto ho capito, soprattutto nelle aree a sud di Tampa, che è dove vivo, quindi l'uragano ha soprattutto colpito Sarasota e Fort Myers, e lì sono stati colpiti abbastanza pesantemente, da vento, ma soprattutto da allagamenti, perché sono sulla costa e quindi allagamenti soprattutto da pioggia, e poi dovrebbe arrivare anche le ondate delle acque oceaniche che si sono ritirate, che dovrebbero arrivare.
Che indicazioni avete ricevuto dalle autorità?
Devo dire che da quello che ho potuto osservare, le istruzioni sono state molto, molto precise, molto chiare, hanno emanato ordini di evacuazione per le specifiche aree in Tampa e in St. Petersburg, non so per Sarasota e Fort Myers, e hanno organizzato molti rifugi anti-uragano, servizi di Uber e di taxi gratis, con codici per ottenerli gratuiti, di trasporto e insomma servizi di emergenza, devo dire molto, molto ben organizzati secondo me.
E questo ovviamente è un elemento importante. E voi dalle vostre parti non avete subito distacchi dell'energia elettrica, no?
No, per ora no, però appunto ho saputo che a Tampa sì, dove proprio nell'area dove vivo non c'è al momento corrente elettrica.
Al momento non c'è corrente elettrica in quell'area, e il passaggio completo, per così dire, dell'uragano per quando è previsto? Quando ne siete fuori, Rossi?
Qui a Orlando, se non erro, dovremmo esserne fuori attorno alle 2 di notte, l'una di notte più o meno.
Che per noi vuol dire quanto sono 8 ore in più, le 10 del mattino, che ora è da noi più o meno, sì, mi sembra di sì, se non vado errato. Va bene, grazie Guido Rossi, ricercatore di Policy di Sicurezza Nazionale e Internazionale alla University of South Florida, per averci dato un po' di polso quantomeno dal luogo di quello che sta succedendo con l'uragano Milton. Vedremo quali saranno le conseguenze. In chiusura, una piccola segnalazione, visto di taglio economico, visto che abbiamo raccontato in più di un'occasione in questo periodo delle grandi difficoltà, di una serie di difficoltà che sta attraversando la Cina, e questa notte è arrivato l'ennesima azione della banca centrale cinese, che ha istituito una facility swap che offre alle aziende un accesso iniziale di 500 miliardi di yuan, sono 71 miliardi di dollari, è una mossa che consente di innovare gli strumenti di politica monetaria. L'ennesima azione di stimolo messa in campo dalla banca centrale cinese, e che con la quale si spera, dopo le turbulenze dei mercati dei giorni scorsi, le grandi difficoltà economiche che sta attraversando, di risollevare l'economia e di centrare quell'obiettivo del 5% di crescita alla fine dell'anno. Vedremo cosa succederà, un ulteriore fattore di instabilità, se volete. Il GR, a dopo.